Roma, 17 febbraio del 2006, incontro e dibattito sui Pax presso la comunità di San Paolo.
Da solo dica moltissime cose, mi ha colpito tanto quella frase del bambino, appunto, della bambina che dice: cosa devo fare con quell'uccellino? Ce lascio lì, tanto non ce la deve fare. E invece bisogna farcela. Allora passo la parola a Marina Zela, che è vicepresidente del Comitato Provinciale dell'Arcigay e anche fa parte del direttivo. Sì. Fa parte del direttivo nazionale e anche avvocata del Foro di Roma, specializzata in diritto di famiglia, che ci parlerà di tutti i risvolti delle proposte di legge e delle aree tematiche collegate.
Quello che sembrava un film, sembra finzione, è quello esattamente che capita oggi in Italia. Non essendovi alcun tipo di regolamentazione delle coppie di fatto, la situazione che voi avete visto così drammaticamente rappresentata nel film è esattamente quello che capita alle coppie di fatto italiane. È una realtà con la quale, come avvocato di diritto di famiglia, mi capita di avere spesso a che fare. Le due protagoniste del film, avete visto, sono state molto ingenue. Quando il nipote chiede: c'è un contratto? C'è un testamento? Non c'era contratto, non c'era testamento. Forse vi state domandando: basta fare un contratto in Italia? Basta fare un testamento. Non basta neanche questo. Non basta, perché ci sono degli eredi che vengono chiamati eredi legittimari, a cui per legge, quindi nessun testamento, nessuna clausola vale contro quegli eredi legittimari, a cui per legge compete una quota del patrimonio. Questa quota del patrimonio deve essere rivolta a ascendenti, discendenti, quindi i propri genitori, i propri figli, e, cosa curiosa, anche l'ex coniuge, sino a che non interviene il divorzio. Quindi si creano situazioni paradossali. Una delle situazioni più paradossali che avete avuto sotto gli occhi in questo periodo è quella della vedova di Nassiria, che poi curiosamente è diventata nell'immaginario collettivo la vedova di Nassiria, che era la compagna di quel regista che affiancava le truppe italiane per fare un documentario, è stato ucciso con le truppe italiane. La sua compagna è stata completamente esclusa A, dall'asse ereditario, B, dal risarcimento che lo Stato dà alle vittime di terrorismo, C, da tutto quello che era la previsione di sostegno psicologico per le persone colpite, come se il dolore della donna non sposata non equivalesse al dolore della vedova del carabiniere coniugato. E quindi, per assurdo, questa signora avrà visto tutti questi diritti in capo all'ex coniuge di questo regista. Questo per dirvi in maniera pratica quanto questo parlare di Pax abbia delle valenze pratiche di giustizia spicciola, di ABC del diritto. Come avvocato proprio mi capita spessissimo di essere contattata per questi tipi di questioni ereditarie. Devo dire, forse è la domanda a cui sento di dover dare in continuazione risposta e verso la quale sono impotente, perché non potrò fare un testamento, non potrò fare un contratto, non potrò fare nulla che tuteli le persone che sono all'interno di una coppia di fatto, che sia omosessuale o che sia eterosessuale. E parliamo di convivenze che somigliano a quelle che avete visto adesso nel film, perché mi è capitato un caso di una coppia gay di 28 anni insieme, laddove l'uno aveva avuto un gravissimo infarto, disgrazia nella disgrazia, era capitato nel periodo estivo, quindi era ricoverato in un ospedale proprio qua vicino, il San Camillo. Erano in ferie tutte, era in ferie il primario, era in ferie il vice primario. Questa persona era in pericolo di vita e avrebbe dovuto essere tolto da quell'ospedale, perché in quel momento non c'erano medici in grado di operare quella patologia con l'esperienza sufficiente. Ma il compagno non era nessuno. Non aveva più genitori, non aveva fratelli, i parenti più prossimi erano dei cugini. Quindi cerca per l'Italia i cugini, giustamente in vacanza. I quali cugini che reazione hanno? Sì, lo spostiamo in una clinica privata dove c'era già disposto il primario della clinica privata, dietro pagamento di lautissima ovviamente, parcella pronto ad operare, ma chi paga? Se succede qualcosa noi siamo gli eredi, noi dobbiamo pagare poi, insomma si parlava di 40.000 euro solo per l'operazione e poi tutti gli annessi e connessi della sala operatoria. E questo compagno a spergiurare che si sarebbe occupato lui di pagare. Beh, fino a che non ha messo per iscritto che in caso di premorienza del suo compagno lui si sarebbe assunto tutti i debiti relativi alla sala operatoria, all'ospedale, alla clinica privata, i cugini non hanno firmato l'assenso all'ospedale San Camillo. Non è un film. Vengono da me. Si riprende, sicura. Il compagno paga e vengono da me a settembre di quest'anno. Era passato un anno dal tutto nel mentre. Dice, ma ci hanno detto che purtroppo questa è una patologia che potrebbe ripetersi. Potrebbe, Dio non voglia, tornare un infarto. Questa volta vogliamo essere preparati. Come posso fare, mi chiede il compagno, se dovesse accadere di nuovo una situazione del genere, per essere sicuro di poter assistere e di poter prendere una decisione per il mio compagno? Nulla. Non si può fare nulla. Potreste pensare ad una procura notarile? Bene, spontaneo. Si procura tutto con il notario. Si può tutto delegare. Si va dal notaio, si fa la procura. Si fa la procura a vendere la casa, a vendere la macchina, a gestire gli affari altrui. Tutti gli affari altrui. Ma questo non si può delegare. Non si può delegare perché nel momento in cui la persona diventa incapace, la legge dice che la procura decade. E giustamente, se ci pensate, una tutela corretta della legge non è un'assurdità, perché io do una procura, poi non, la procura si può sempre revocare in ogni momento, poi non sono più capace di intendere e di volere, quella persona usa male la mia procura e quindi giustamente, se io divento incapace, la procura decade. Quindi non posso neanche utilizzare lo strumento della procura, però, a far sì che il mio compagno, la mia compagna, di una vita, 28 anni insieme, possa decidere per me. E questo è un senso di frustrazione profondissima con cui ho salutato queste persone dicendo speriamo nei Pax. Quindi, in realtà, Pax, unioni civili, tutto quello di cui si sente parlare e lo viene posto in un'ottica di morale e di politica e prima di tutto un'ottica di diritti, di ABC dei diritti, attenzione, non di diritti così astratti, così lontani. Quindi cosa prevedono i PACS? I PACS significa patto civile di solidarietà, sono mutuati sul modello francese e quindi hanno una valenza contrattuale, il termine patto intende contratto. Ce ne sono 9 di forme che regolarizzano, di proposte di legge che devono regolarizzare le unioni civili nel Parlamento. Si parla più di frequente, quello più completo, quello più ampio, è quello, la cosiddetta proposta Grillini, dell'onorevole Grillini, DDS. Ma poi ve ne sono anche altri proposti anche dall'attuale schieramento politico, c'è una proposta di regolamentazione delle unioni civili che vede tra i firmatari anche diversi esponenti di Forza Italia che prevede una regolamentazione più basica, soprattutto rispetto alla reversibilità della pensione e alla locazione. Comunque, per raccontarvi in pillole quelle che sono i PACS, si tratterebbe di regolamentare il regime patrimoniali e degli acquisti comuni dei conviventi. Ricordate il film La famosa casa. Se la casa fosse stata comprata, così come avviene oggi tra i coniugi, all'interno della legge dei PACS è previsto che si possa scegliere tra il regime di comunione e il regime di separazione dei beni. Quindi le due professoresse della nostra storia, se avessero avuto una legislazione sui PACS e avessero comprato insieme la casa sarebbe caduta automaticamente in comunione e sarebbe stata opponibile ai terzi, quindi l'erede avrebbe avuto l'opposizione di una comunione legale prevista dalla legge. Poi attribuzione ai contraenti di diritti e doveri di mutua assistenza morale e materiale, e quindi non è vero quando si dice e quando sentite dire le coppie di fatto vogliono tutti i diritti e non vogliono nessun dovere. All'interno della normativa sui PACS è previsto un obbligo di contribuzione alimentare a favore della parte più svantaggiata fino a 2 anni dal termine della relazione. Poi il riconoscimento dello status di eredi legittimi con libertà di disporre nel testamento, e qui si viene al problema che con tutti i testamenti che uno possa fare ci sono sempre degli eredi legittimari che non possono essere scalzati. La normativa più ampia dei PACS prevede questo. Diritto di soggiorno del partner straniero, pensione di reversibilità quando la convivenza ha avuto una durata di almeno 3 anni, perché si cerca di stabilire anche dei criteri che badino alla stabilità della relazione. È chiaro che è giusto che ci sia una stabilità di relazione per ottenere dei diritti, diritti e doveri. Estensione al partner dell'assistenza sanitaria, diritto di visita in ospedale, quindi diritto di visita e possibilità di prendere decisioni in caso di malattia del partner, diritto di visita in carcere, diritto di successione nei contratti d'affitto. Il tutto con una legge che parta dal riconoscimento giuridico di queste unioni rispetto ai terzi. Questo è il PAX e questo c'è anche l'unione civile. Il termine PAX è equivalente, somiglia molto alla proposta di legge su PAX, anche a una prima proposta che venne presentata in Parlamento sempre dall'onorevole Grillini alla fine degli anni 90 e mi sembra proprio nel 99. Quindi cambia poco quando si sente parlare di una legge sull'unione civile o di una legge sui PACS. Cambia molto quando si parla invece, come si sta parlando adesso, con una sorta di regressione all'interno del programma, del fantomatico e fantastico programma, il amplissimo programma dell'Unione, si parlava prima di PACS, poi si è parlato di unioni civili, ora si viene a parlare di diritti da tutelare all'interno di singoli contratti praticamente. Non ci sarebbe più il riconoscimento giuridico verso ai terzi, ma si tratterebbe di intervenire su singoli argomenti. Praticamente rispetto a tutto quello che si stava dicendo, questi PACS in pillole che vi ho riassunto, rimarrebbe, se passasse questa forma più soft del nuovo programma, il permesso di assistenza ospedaliera, l'assistenza penitenziaria, la possibilità di intervenire nel contratto d'affitto, i contratti lavorativi, esoneri e dispense relativi al servizio militare volontario, ma si perderebbe, non essendoci più una legge omogenea, ma andando a intervenire sui singoli istituti, si perderebbe proprio il problema dell'eredità, la disciplina previdenziale e fiscale, il permesso di soggiorno per il partner extracomunitario, il diritto al lavoro come graduatorie occupazionali, concorsi pubblici, costituzioni di impresa familiare, le tutele in caso di separazione che è prevista, vi dicevo, nella legge Grillini, è prevista per almeno 2 anni da dopo la separazione. E questa praticamente è il frutto di una faticosissima mediazione tra le parti componenti l'Unione. Voglio sperare che in questo senso ci sia ancora il margine per un ripensamento, tant'è vero che domani ci sarà un sit-in proposto da Arci Gay e Arci Lesbica davanti alla sede dell'Unione, domani alle 12 a Piazza Santi Apostoli, per cercare di far capire che i Pax erano l'ABC dei diritti e a malapena con questa versione forse rimane là, forse. Quindi è ovvio che poi questo tipo di garanzie non riguarderebbero soltanto le coppie omosessuali, ma anche le coppie eterosessuali. È un genere di coppia che sta nascendo sempre più di frequente, che è la convivenza dei pensionati. Non so se a voi vi è già capitato di incontrarvi con questa realtà, a me comincia a capitare, perché in effetti unire due pensioni minime e pagare un affitto è possibile. Pagare un affitto con una pensione minima è impossibile. E quindi si aprono delle nuove e curiose forme di convivenza, fino anche imprevedibili nel momento in cui era stata presentata la normativa sui PACS. Altri problemi. Finora mi sono riallacciata a quello che era il film e l'onda emotiva che pur così chiarisce, così autentica, che non è solo un'onda emotiva di spettacolo, ma è la realtà quotidiana con cui mi incontro, poi mi incontro nella mia professione, non solo nella mia militanza politica. Ci sono tutta un'altra serie di vuoti legislativi gravi nel nostro ordinamento. Ad esempio, vi è l'assenza di una legge contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale. E qui siamo morosi, nel senso che l'Europa ci ha messo in mora, perché vi sono raccomandazioni europee del 1981 e del 2000, e vi sono diverse risoluzioni europee che invitano ad evitare la discriminazione, anche quelle fondate sull'orientamento sessuale. Ad esempio, adesso c'è una legge recente che riguarda il diritto del lavoro, più specificatamente, che accoglie, malamente accoglie, una direttiva europea, la 78 del 2000. La legge italiana del 2003 finalmente prevede che venga repressa la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale all'interno dei posti di lavoro, però ne svuota in gran parte l'operatività rispetto alla direttiva europea, perché la direttiva europea prevedeva un'azione diretta del lavoratore che subisce questa discriminazione, laddove la prova di aver subito questa discriminazione, quindi la prova di essersi ben comportato, la doveva dare il datore di lavoro. Questo nella direttiva europea si chiama tecnicamente inversione dell'onere della prova. È quello che capita ai licenziati, cioè chi viene licenziato non deve dimostrare di essere stato ingiustamente licenziato, è il datore di lavoro che dovrà provare che poteva licenziare e che non ha commesso un'ingiustizia. Quindi questa è un'inversione dell'onere della prova. La direttiva europea la prevedeva anche per il caso di discriminazioni sull'orientamento sessuale. La legge italiana non la prevede, quindi è colui il quale subisce la discriminazione che si trova nella condizione difficilissima di provare che ha subito una discriminazione. Un altro grave vuoto normativo è quello che riguarda più che altro il diritto penale. Cioè, voi sapete, ne avete sicuramente sentito parlare in questi giorni, anche a proposito delle famose vignette che offendono il profeta Maometto, la legge Mancino riguarda la repressione dei fenomeni di intolleranza e violenza di natura xenofoba. Parlo delle vignette del profeta Maometto perché alcune comunità islamiche si stanno organizzando proprio utilizzando la legge Mancino per fare causa a quei giornali che hanno pubblicato quelle vignette in quanto xenofobe, così come quando alcuni esponenti politici attaccano pesantemente la comunità islamica possono rivolgersi alla legge Mancino. La legge Mancino viene utilizzata negli stadi. Abbiamo ancora negli occhi quello spettacolo vergognoso degli striscioni xenofobi allo stadio Olimpico. Le associazioni degli ebrei che si sono reputate offese potranno fare causa ai diretti responsabili e alle squadre di calcio invocando la legge Mancino in quanto discriminante. Discriminati e xenofobi sono stati insultati sugli striscioni. La stessa cosa non accade alle persone gay che possono essere offese, vilipese, si possono mettere tutti gli striscioni offensivi verso le persone gay, perché non è stato previsto nella legge Mancino una specifica normativa contraria alla discriminazione fondata sull'orientamento sessuale di natura penale. Ed è un varco pericoloso, perché è come dire con gli ebrei non ve la potete prendere, con gli arabi non ve la potete prendere, ma entrando nella mentalità distorta dei violenti, vi lasciamo una bella oasi con cui ve la potete prendere, potete pure scatenarvi con le comunità omosessuali. E attenzione, siamo i soli in Europa a non avere una legge che riguardi questo tipo di discriminazione. Siamo in poca compagnia anche per quello che riguarda le unioni civili, perché siamo in compagnia soltanto della Grecia e dell'Irlanda. Tutto il resto della comunità europea, per non dire una buona parte del resto del mondo, tra Canada, Israele, molti stati negli Stati Uniti, hanno un riconoscimento delle unioni di fatto. Questo in Italia non c'è, così come non c'è una normativa che riguardi la discriminazione di natura penalistica. Così come non c'è una normativa che tuteli nella materia della privacy, una normativa specifica, una normativa che nell'ambito scolastico riprima pratiche intolleranti e discriminatorie verso i giovani omosessuali. Vi è una recente statistica che prova come il 30% in più dei tentativi di suicidio degli adolescenti riguardi i ragazzi e le ragazze omosessuali. Non vi è una norma che vieti in tema di assicurazione premi di polizze sanitarie più onerosi in base all'orientamento sessuale delle persone, perché con somma ignoranza si continua a pensare che l'AIDS è una malattia che colpisce gli omosessuali. Pertanto se sei omosessuale paghi di più, dichiaratamente omosessuale, il premio di polizza, o hai difficoltà ad ottenere un contratto di mutuo perché sei un soggetto a rischio, visto mai ti viene l'AIDS e non restituisci i soldi alla banca. Non è fantascienza, mi è capitato sempre professionalmente, è capitato all'interno dell'Arcigay di Roma, notissimo, noto esponente gay. Basta lanciare un nome su internet e viene fuori se uno fa parte di un direttivo di un'associazione gay. Ha avuto molta più difficoltà ad ottenere un mutuo perché, visto mai gli viene l'AIDS, insomma, è un soggetto a rischio per la restituzione, come se il comportamento sessuale a rischio non riguardasse tutti, perché riguarda indiscriminatamente tutti. È nel comportamento che si usa, che sia eterosessuale o omosessuale, voglio dire, le prostitute hanno la fila e soprattutto si sentono fare la richiesta di non usare alcuna precauzione. Quindi cosa c'entra che uno sia eterosessuale o meno? Un altro, e con questo sto per chiudere, un'altra questione che riguarda una mancanza di tutela in Italia degli omosessuali è quella dell'equiparazione della posizione dello straniero perseguitato a motivo del proprio orientamento sessuale con quello dello straniero perseguitato per motivi razziali e politici. E qui dobbiamo fare una piccola digressione dicendo che c'è chi sta peggio che in Italia, perché la pena di morte per chi ha comportamenti omosessuali è prevista in Afghanistan, Arabia Saudita, Cecenia, Iran, Mauritania, Pakistan, Sudan, Yemen. In altri stati sono previste delle norme detentive pesantissime, che in realtà somigliano molto a una pena di morte anche quelle. Quindi un cittadino straniero che fugge, anche perché omosessuale, dal proprio paese, in Italia non gode dello stesso status di rifugiato politico che gode invece in tutti gli altri paesi europei, tra cui Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Francia, Islanda, Norvegia, Olanda, Slovenia, i Länder tedeschi, Svizzera, Canada, Israele. Cioè l'Italia è isolata in questa posizione di non accoglienza in questo caso. Quindi è molto difficile che un cittadino perseguitato e quindi profugo per via della propria omosessualità ottenga la possibilità di avere uno status come se fosse un equivalente a quella del rifugiato politico. In questo quadro molto desolante di mancanza di normativa a livello statale, qualche cosa è stata fatta dalle regioni. La regione Toscana ha una normativa che prevede la tutela all'interno dei rapporti di lavoro che vieti la discriminazione anche verso le persone con diverso orientamento sessuale, anche se questa legge della regione Toscana è stata impugnata davanti alla Corte Costituzionale, perché questo governo che vuole la devolution, poi quando la devolution è troppo devoluta o troppo evoluta non la gradisce, a quanto pare. Anche nella regione Umbria come nella regione Toscana si parla di coppie di fatto all'interno dei loro statuti. La regione Lazio non ha una previsione di questo tipo, anche se adesso è stata recentemente presentata una legge a sostegno delle famiglie disagiate di diritto e di fatto, però è stata appunto una proposta di legge e lì giace, non credo che abbia avuto la maggioranza necessaria. E sentirete parlare anche di registro delle unioni civili in molti comuni italiani, ma servono a poco, si tratta di una competenza del tutto residuale che può servire al più per pagare un po' di meno di qualche tributo tipo nettezza urbana, insomma non ha queste materie del diritto di famiglia, sono regolate da leggi dello Stato, quindi il comune può ben poco, qualcosa in più può fare la regione perché la regione ha tutta la normativa che riguarda l'edilizia popolare e la normativa dei regolamenti degli ospedali, quindi anche se ci fossero dei regolamenti ospedalieri che ammettono l'accesso al compagno o alla compagna del malato, potrebbe essere importante, ma il grosso della normativa è di competenza statale. Per ora ho chiuso.
Grazie, sei stata molto brava, esaustiva e anche ci hai un po' demoralizzato perché in Italia veramente siamo combinati molto male. Allora passo la parola a Marcello Vigli, conosciuto dai più, esponente delle comunità di base, saggista e altro.
Io ho un compito un po' ingrato, perché dopo aver dichiarato che noi, qui presenti, noi delle comunità cristiane di base, siamo decisamente favorevoli ai Pax, mi trovo nella difficoltà a spiegare come mai non si possa prendere un filmato come questo, farlo vedere a Ruini e che poi Ruini non debba decidere, ma come? Se c'è questo, perché no? Cioè, vorrei che ci sforzassimo insieme stasera di capire perché tanta opposizione. Non è una questione di poco momento. Cioè, in fondo si tratta di aggiungere alla famiglia un'altra forma istituzionale e quindi tutto è semplice che si risolve. No, no. I motivi per cui l'opposizione dura e tenace della Conferenza Episcopale Italiana, oltre che della Santa Sede, a questo passo avanti della società italiana, ha delle radici molto più profonde Ecco, io di questo penso che stasera dobbiamo un po' occuparci per capire sia le nostre responsabilità, che non sono quelle di dire, ma no, io sono favorevole, quindi, no. Abbiamo delle responsabilità verso la società, perché bene o male facciamo parte, grosso modo, di quella realtà ecclesiale la cui gerarchia oggi ha assunto posizioni così dure. Allora, per tentare di capire il perché di questa opposizione e la contraddittorietà all'interno di questa opposizione, io vorrei innanzitutto ricordare alcuni fatterelli. Mia madre si è sposata prima in municipio e poi in chiesa. Mia madre si è sposata quando non c'era ancora il regime fascista, perché l'Italia liberale aveva imposto come unico matrimonio il matrimonio civile. Matrimonio religioso, chi voleva poteva farlo dopo. E non è successo niente. Per decenni la vita della società italiana è andata avanti così. Poi è venuto il fascismo. È nato il matrimonio concordatario, allora si è rovesciato. Chi faceva il matrimonio civile era soggetto alle leggi canoniche. Chi si era sposato in chiesa col matrimonio concordatario, se aveva i santi in paradiso poteva ottenere l'annullamento della sacra rota, ma chi si era sposato in municipio no. Arrivata l'Italia repubblicana e non è cambiato niente, anzi, vale la pena di ricordare un episodio qui. Negli anni 50 due coniugi cattolici si erano sposati in municipio e si sentirono accusati dal vescovo di Prato in pieno Duomo di essere dei concubini. Querelato il vescovo è stato condannato, perché a quei tempi e ancora i tribunali funzionavano. Questo a dire che l'appetito viene mangiando. Per cui quando le prime comunità si misero a tentare strade nuove, una delle forme di dissenso, fra virgolette, fu quella di celebrare i matrimoni anticoncordatari. Anche qui a Roma si andava in municipio e poi si trovava un prete amico che chiedeva in segreto il permesso al vicario e poteva celebrare il matrimonio sacramentale. Oggi le cose sono un po' diverse perché si è rovesciata di nuovo la formula per cui i diritti che competono a chi compie il matrimonio civile sono addirittura capaci di imporsi a chi fa il matrimonio concordatario. Il divorzio è lecito sia agli uni che agli altri. Questo per dire che c'è una dimensione storica nelle quali le vicende si sviluppano. Ma c'è invece chi pensa che la storia si possa fermare, ed ecco il punto sul quale dobbiamo soffermarci. Esiste quella che viene chiamata l'etica pubblica, di cui parla sia la CEI, sia il Papa, e l'etica pubblica è quella che governa e che impedisce che si facciano quelle leggi, perché sono contrarie all'etica pubblica, così come la concepisce ovviamente la Chiesa Cattolica, perché questa etica pubblica non è altro che fondata sul principio che esiste uno stato di natura, siccome la natura è creata da Dio, siccome Dio in questa terra è rappresentato la Chiesa, quindi la Chiesa dice ciò che è naturale e che non è naturale. La famiglia è naturale, il matrimonio eterosessuale è naturale. Perché? Perché serve per la perpetuazione della specie. Sì, si può anche fare sesso per goderselo un po' all'interno del matrimonio, però mica tanto. L'importante è che sia stabilito il principio che ci si sposa per fare figli, perché questo è naturale, fra virgolette. Allora, di fronte a ciò che è naturale, è difficile permettere che ci sia qualcosa che non è naturale, che venga stabilito per legge, perché altrimenti nell'opinione pubblica si forma questa idea che non è vero che solo le cose naturali sono lecite. Per cui c'è un'opposizione di principio di cui dobbiamo prendere coscienza, non per difenderla, ma per renderci conto che bisogna in qualche modo contrapporre qualcosa di altrettanto valido e significativo. Brava. Non solo, ma in questo momento poi in Italia questa questione dei Pax, come voi sapete, è diventato motivo molto più banale. Un sistema per mettere un paletto per stabilire chi è cattolico e no, dato che i cattolici ormai sono sparsi in tutti i partiti. Ma c'è anche un altro motivo, direi, che forse in questo momento noi dobbiamo prendere in esame, perché è quello dirimente. I Pax o le unioni civili vengono viste come una porta aperta per consentire che questi istituti possano essere utilizzati dagli omosessuali. Quindi rappresenterebbe un ulteriore motivo per dire che la natura, così come concepita nell'etica cattolica, non è più da essere osservata. Perché se per gli omosessuali sono lecite le unioni di fatto, e quindi le loro unioni sono legalizzate, e significa che l'omosessualità non è più da considerarsi così negativamente come è stato fatto finora. Ecco, allora è su questo che noi dobbiamo puntare la nostra attenzione. Perché questa opposizione? Perché nel frattempo nella società civile, in tutta Europa e nel mondo, ma fra gli stessi cattolici comuni, si accettano i Pax e si accetta anche da molti la possibilità che questi possano riguardare gli omosessuali? Perché è maturata nella società, è maturata nella comune opinione una convinzione radicalmente nuova. La sessualità è intesa in modo diverso. Si è acquisita una consapevolezza che non si riduce tutto alla bisessualità. Non si riduce tutto alla fisiologia. Ma come gli uomini hanno prodotto cultura per andare oltre la natura, come sono usciti dalle caverne e sono finiti poi magari sulla luna, come hanno cominciato a fare graffiti e poi oggi magari ne fanno ancora, ma insomma fanno anche altro, come hanno superato la tribù e hanno messo in piedi gli stati e poi l'ONU, hanno maturato questa consapevolezza che la sessualità è un momento essenziale dell'identità personale. Non si subisce, si sceglie, o meglio, si matura all'interno la consapevolezza di essere questa sessualità, di vivere questo modo di essere sessuale. Questo per molti è un po' più difficile da accettarsi all'appello ai buoni sentimenti. E invece è su questo che bisogna cominciare a muovere veramente dei passi molto forti all'interno del mondo cattolico, all'interno della Chiesa cattolica. Perché se è così, allora non si tratta di stabilire che c'è una sessualità buona o una sessualità cattiva, una sessualità naturale o una sessualità innaturale. Non sono da sopportare gli omosessuali. Non sono un'anomalia alla quale bisogna in qualche modo adeguarsi. Se voi leggete il catechismo, non si mica parla male degli omosessuali. Poveretti. È questo che va rovesciato. Sono una normalità. Questo è difficile. Perché l'Unione ha cambiato registro? Ma perché l'Unione ha posto il problema delle unioni di fatto civili all'interno del capitolo intitolato Nuovi diritti. E sapete quali sono? Quelli dei disabili, quelli che soffrono, cittadini stranieri, l'infanzia abbandonata, i giovani, gli ex detenuti. E poi ci sono anche le coppie di fatto. Cioè, vale a dire, sono degli anomali, sono delle eccezioni, quindi bisogna in qualche modo fare qualche cosa per loro. E infatti si farà qualche cosa per loro. Ma se domani, quando si va a protestare davanti all'Unione, non si coglie questa anomalia di fondo, che di fatto l'Unione sta subendo quella che viene chiamata l'etica pubblica della Chiesa Cattolica. E allora, contro questo non c'è da dire semplicemente: ma no, poveretti, aiutiamoli. Chi non si commuoverebbe a tanti fatti? Abbiamo sentite adesso tante storie che non dovrebbero avere assolutamente possibilità di essere in qualche modo rifiutate come motivo per cambiare il tutto. Ecco allora che c'è tutta un'operazione culturale da fare. Riscoprire che l'uomo non è un animale naturale, ma è un animale storico, che si costruisce. Noi cristiani dobbiamo essere pronti a dire che rappresentiamo quel modo di essere, fra virgolette, di fede, di chi ha colto fino in fondo il senso della incarnazione, che è una forma di abdicazione da parte di Dio creatore, che dice: beh, ormai cavatevela da soli. Avete avuto un input, adesso costruite. Non c'è un disegno che io vi do, lo dovete costruire. E per costruirlo è necessario che i cristiani facciano in qualche modo fino in fondo la loro parte. Cioè, vale a dire, di essere fino in fondo testimoni di questa storicità, che significa evoluzione, non nel senso solamente naturale e fisiologico, ma mutamento, cambiamento, acquisizione, consapevolezza, coscienza, naturalmente con i tempi che sono necessari. Ma non devono essere tempi biblici, perché se è così, allora allo Stato non spetta dettare norme e stabilire quali sono le cose buone e quali sono cattive, ma semplicemente la funzione di mettere in atto quelle norme, quelle leggi che consentono a tutti di vivere secondo l'etica condivisa, non secondo l'etica di una parte semplicemente. E l'etica condivisa nel nostro mondo è l'etica che nasce dal momento in cui si stabilisce l'autonomia dell'umano. L'autonomia dell'umano significa che i valori che vengono prodotti, per renderli più efficaci, si trasformano in diritti e diventano la carta dell'89, diventano la carta dei diritti universali dell'ONU, per cui non c'è da discettare, da discutere. Fin qui siamo arrivati e da qui bisogna andare avanti a costruire nuove forme di legislazioni che garantiscano appunto questi modi nuovi di vivere. Se quindi la società è maturata, se la società è cresciuta, se c'è consapevolezza nuova, il compito dello Stato è quello di creare le leggi per poterlo fare. E io credo che questo debba un po' essere un motivo per il quale andare a promuovere queste consapevolezze in giro. Perché se non si scardino questi equivoci di fondo, ho l'impressione che noi, come cristiani, che pensiamo di essere disposti a vivere la nostra fede nel tempo nel quale siamo chiamati a vivere, non facciamo la nostra parte. Quindi A me pare che non ci sia solo da lamentarsi o da rammaricarsi perché certe cose non vengono fatte. Muovendo la consapevolezza che anche la gerarchia ecclesiastica è costretta a prender nota di cambiamenti, dobbiamo sollecitare per quanto ci è possibile a far sì che di questi cambiamenti si prenda atto e che non ci si arrocchi dietro, appunto, pretese di naturalità, che nel momento in cui la realtà storica si costruisce e va avanti, perdono il loro valore.
Allora, abbiamo ascoltato cose molto interessanti, tanti stimoli. Chi è che vuole intervenire? Possiamo aprire il dibattito. Berto?
A me è piaciuto moltissimo il film, anche perché non si vede nulla, cioè sono due amiche individuali, si saranno conosciute, non cade nel frivolo. Cioè, io voglio fare un'analisi. Perché continuiamo a parlare di famiglia e non di soggetti? Cioè, noi nasciamo e siamo tutti uguali quando usciamo. Siamo uguali, siamo soggetti, individui, persone, no? Quindi nudi e poi prendiamo delle... Cosa c'entra il sesso nella vita? Cioè, uno può nel corso della vita può rimanere singolo, si può sposare, può fare quello che vuole. Perché lo Stato, la Chiesa influenzata, continua a insistere sulla famiglia, sulla sessualità della persona? Cioè, questo io non riesco più a capire. Cioè, qui tutti adesso sono diventati i laici, tipo alla Cacciari, alla Pera. Cioè, loro devono dire: noi nasciamo in un certo punto, poi ci roviniamo nella vita con le religioni, con questa... Una cosa che mi venne a molti italiani, quando eravamo sposati, eravamo in tre, in una famiglia, nel primo rapporto, a un certo punto esce una legge che bisogna pagare 85.000 lire all'epoca per la sanità, no? Siccome eravamo in due, il reddito nostro, no, quindi la famiglia, no? Il reddito nostro arrivava a 30 milioni in due, c'era pure la figlia, tutte e tre pagavamo 85, quindi per tre. Io mi rifiutai, e si rifiutarono tanti, ve la ricordate? Si rifiutarono in tanti e non pagammo. Quindi la famiglia come strumento di dire devi pagare le tasse, dobbiamo smettere, noi nasciamo e siamo individui, poi nella nostra vita prenderemo delle strade, dobbiamo insistere sui diritti delle persone, comunque di tutte le persone, non della famiglia. Io volevo chiedere all'avvocato questo: si può scavalcare queste leggi italiane? Perché non usciremo, fino a quando abbiamo il Vaticano non usciamo, peggiorano i laici, non usciamo. Si può scavalcare, cioè c'è un'Europa che si sta formando, lei mi dice che tutti gli stati europei sono cambiati, posso andare in Spagna da Zapatero e sposarmi come mi pare a me e venire in Italia e dire mo applico la legge perché è una nazione europea, no? Cioè, oppure a Bruxelles, cioè insistere...
C'è una motivazione tecnica. Aspettiamo magari un po' di cose, poi ci sono, non so il nome.
Ma io credo che le cose molto interessanti che abbiamo sentito a me hanno sollecitato una riflessione che è di fondo e che ormai qualunque argomento possiamo trattare a me pare portare sempre allo stesso argomento che è di fondo. Il problema, l'aspetto di fondo è la laicità. Cioè non esistono poi tanti argomenti, su questi argomenti distinguiamo ciò che è possibile, ciò che è diverso, ciò che dovremmo fare o come possiamo distinguerci. Il problema di fondo è la laicità. Cioè è la distinzione fra
Il sentire personale, ciò che ciascuno vuole, è il fatto che l'unica regola che può tessere l'unione di più persone, più individui, è il senso laico dello stare insieme. Cioè, io mi sono pure stufato di sentire sempre in posizione, devo dirlo, di difesa, anche se poi appoggerò totalmente, ma è sempre anche qui una difesa. Cioè, persino, io sostengo che persino arrivare a dire che i Pax si devono fare perché così regolo il diritto del compagno o della compagna, a parte il fatto che usare compagno o compagna poi mi riesce difficile perché non si capisce perché, se sono eterosessuali o omosessuali, quale termine finale dovrei usare. Questo mi comincio ad avere persino questa difficoltà a usare l'ultima desinenza. Ma il problema è, nasce a monte, perché io comincio a pensare che persino questo concetto della famiglia, del concetto di eredità, del concetto che il figlio del fratello che desse ha il diritto alla legittima, ma insomma questo senso della casta, della tribù. Allora, io so che sto provocando parlando di eredità fino a questo punto, ma sto arrivando a questo esempio per dire quanto cammino ancora dobbiamo fare sul piano concettuale e intellettuale per liberarci da due elementi che non sono solo di carattere religioso, sono anche un'eredità che sia insieme religiosa, ma è anche di come si è costruita nella storia la società, come caste, come tribù, come famiglie allargate, e invece dobbiamo liberarsi persino di questo. Allora, oggi abbiamo, è giusto che noi diciamo con i Pax diamo ai coppie di fatto i diritti di, ma io comincio a mettere invece in discussione ciò che appare immodificabile e codificato nei rapporti della società, perché anche lì, senza che intervenga persino la religione, io trovo un deficit di laicità.
Io volevo chiedere una cosa all'avvocata. Non so se ho capito bene, però mi faceva pensare quell'esempio delle due persone che avevano avuto problemi di salute al San Camillo l'estate, eccetera. Ma si può utilizzare l'adozione adulta? La differenza deve essere di 18 anni. Basta, era questo. Però poi io, l'altra cosa invece volevo dire a Marcello è che io credo che nel discorso della famiglia, parlando da laici, diciamo, quello che è l'istituzione, quello che tende a mantenere non è tanto la prosecuzione della specie, perché per quanto ne so io la specie ci pensa da sola a sopravvenire, al di là se esistono le famiglie, ma è quello del patrimonio. Io credo che la famiglia è quel contratto che serve a mantenere e a rimandare il patrimonio, e per questo che il patrimonio deve avere una sua utilità, perché se servisse per il mantenimento della specie ci potrei anche stare, però io credo che, come dire, il pensiero più pregnante in questo caso, la difesa della famiglia, non è tanto la difesa della specie o di una forma di sessualità, ma la difesa del patrimonio, del reddito, della proprietà, privata o pubblica che sia.
Volevo fare una domanda, adesso ti passo una domanda anch'io. Mi sembra, quando ho letto la proposta Grillini e poi forse anche l'altra, che non sia previsto di attuare i Pax tra fratelli, sorelle, fratelli conviventi. Questo per esempio per quanto riguarda la pensione di reversibilità, mi sembra che non sia previsto, vero? Poi magari dopo. E Giovanna Romualdi.
Volevo innanzitutto chiedere, intanto dichiarare che anch'io sono convinta che alla base di tutto c'è la maledetta proprietà e che forse questa è l'unica cosa che può fare, e credo che anche appunto in questa ottica allora anche il riconoscimento delle coppie e tutto quanto rientra appunto in questo. Ma Giustamente viviamo oggi in cui la proprietà non si può buttare via così e non si cancella, e quindi per cosa. Ecco, però volevo chiedere invece, mi è sembrato di aver letto sui giornali che da parte di Arcigay, Arcilesbica, quando è uscita la questione del programma dell'Unione, si è stato rimproverato lo slittamento dai patti e quindi da un discorso relativo a coppie ai diritti dei soggetti. Ecco, io penso che forse in prospettiva il discorso portato sui soggetti è quello che può sradicare il concetto di famiglia. E l'Unione ovviamente l'ha fatto pensando che così non venivano riconosciute le coppie, ma non rendendosi conto che il vero nodo, se si vuole appunto fare un'azione invece appunto proprio di avanguardia, è quello di spostare dalla coppia, che resta tutto sommato all'interno di un discorso di, diciamo, di nuovi tipi di famiglie, quindi con i patti sulle proprietà, Edoarda, sono d'accordo con te, cose, e invece alla questione dei soggetti che possano stabilire in piena autonomia le relazioni. Quindi io però vorrei sapere se effettivamente da parte di ho capito male nella lettura dei giornali. Ecco, questo.
Io ho due curiosità. Una, leggendo la proposta Grillini, poiché questa, quando se sarà legge dello Stato, interesserà non soltanto le persone gay ma anche gli eterosessuali, quindi potranno far ricorso tutti coloro che non sono con un matrimonio in corso a questo tipo di unione. Allora, voglio sapere perché non si parla di figli nel testo? Si parla, l'ho letto ma non mi pare averlo, magari una precisazione a riguardo, perché c'è anche questo campo che mi interesserebbe un pochino approfondire, al di là di quello che riguarda le persone gay. E poi anche le differenze tra questo tipo di istituzione, qualora diventasse legge, e quella del matrimonio, così come conosciamo noi nel diritto di famiglia abitualmente utilizzato da noi, le leggi vigenti che ci sono. E poi, come battuta di colore, io ho fatto uno di quei matrimoni là, anticoncordatari. Non abbiamo fatto una cosa umma umma col prete per farci, no, siamo andati a strillare a San Giovanni, e quando siamo andati a strillare a San Giovanni, e poi l'abbiamo fatto, per ribadire il discorso della proprietà, il monsignore che ci ha ricevuto per primo al pian terreno, poi siamo saluti fino su da Poletti, ci disse: ma perché dovete fare questa cosa? Vi dovete iscrivere a qualche cooperativa, perché dovete avere... dovete prendere una casa, non c'è problema. Allora io e mio marito a spiegare che non era quello ma era tutt'altro, e lì cominciarono i problemi. Quindi questa era battuta di colore, ma per ribadire il discorso della proprietà, quanto conta in alto loco. Però gradirei una precisazione per quello che riguarda la legislazione per gli eterosessuali, per le coppie che non sono persone omosessuali.
Io intanto volevo fare una domanda a questo discorso dei pacs in pillole, aggiungiamoci un'altra pillola. È previsto da qualche parte che succede nel caso di più pacs, poi uno nel corso della propria vita c'ha più pacs, che succede, pensione di rivelazione, non lo so, ecco questa domanda. Poi volevo aggiungere una cosa, sarà un po' naif come domanda, però non capisco come si faccia ad affermare che l'omosessualità non è naturale dal momento che in natura c'è. Cioè, che voglio dire, è ingenua questa domanda, cioè, non so come si fa a dire che è naturale. Ultimo punto, una cosa che spesso abbiamo discusso in comunità, secondo me questa equazione natura uguale buono e ciò che non è natura è uguale cattivo, va minata alla base, e mi riferisco anch'io al filmato dove c'è l'affermazione del papà della bambina, ma si vede che doveva, come dice, si vede che doveva morire, insomma, riferito all'uccellino. Ecco, e in effetti quello che sta dicendo il papà della bambina è una cosa che è assolutamente secondo natura. Secondo natura è proprio così, cioè laddove la vita è fragile deve morire. Quindi questo è secondo natura. E quello che fa invece la protagonista del film, che va a raccogliere l'uccellino, sta facendo una cosa contro natura. Allora, dopodiché forse noi siamo umanità, nella Bibbia c'è scritto che Dio ci ha fatto a sua immagine, proprio perché qualche volta andiamo contro natura e sappiamo superare quelle che sono invece spesso dure leggi di natura.
Io sono venuto qui a Bella Posta per fare una domanda, però siccome sono state dette altre cose, la domanda la farò alla fine. Mi sembra strano quello che ha detto il signore che è qui davanti, che il fatto che si nasca da soli. No, noi si nasce in un contesto, cioè in una struttura. Tutta la società è strutturata, altrimenti correremmo il rischio di pensare che prima è venuto l'individuo e poi è venuta la società. Quindi io su questo mi sembra che si commetta un errore nell'affermare questo. L'altra cosa è sostenuta dall'altro uomo, è quello di aver detto che si dovrebbe andare avanti a questo diritto, sembra che sia oppressivo. Io credo che abbiamo bisogno di un diritto più ricco, più ampio, che ci comprenda più tutti, non che si debba ridurre il diritto che abbiamo, anche quello di proprietà. È evidente che è legato, è storico, però dovremmo appunto aver abolito la proprietà privata, dovremmo aver fatto tante altre cose per poter arrivare a una struttura di questo genere. Quindi fuga in avanti non ne farei. Io direi che però l'importante è poter arricchire in un contesto in cui si è maturato, che possiamo essere tranquillamente diversi e che non ci sia questa, appunto, essere contro natura, per pensare di migliorare la condizione di tutti. Io però ho questo dubbio, cioè partirei nella domanda, ma queste coppie di fatto, parliamo degli eterosessuali, queste coppie di fatto perché nascono? Per un'infinità di motivi, o ci sono delle ragioni strutturali che hanno portato circa 3 milioni di persone in Italia a vivere come coppie di fatto? Questa è la prima domanda. La seconda, io non capisco perché si voglia insistere a parlare di matrimonio anche fra omosessuali. È un altro tipo di struttura, è un altro tipo di rapporto. Quindi, no, questo però per la Chiesa è molto importante. Lasciamo perdere che la Chiesa non gli sta bene niente, ma e poi noi ci mettiamo a fare questo discorso in fase elettorale, figuriamoci se l'Unione si può presentare con qualche spirito, diciamo, positivo in senso di trasformazione della società. Quindi si aggrega e cerca di prendere i voti di qualsiasi persona. Grazie.
Ho finito.
No, io volevo chiedere una cosa. Il problema dei matrimoni all'estero, qui in Italia c'è il problema dell'ordine pubblico, il decreto del Presidente della Repubblica. Però il fatto è che, in base ai miei studi che ho fatto, che sto facendo, l'Unione Europea entrerà in vigore adesso, maggio del 2006, una direttiva dell'Unione Europea sulla libera circolazione delle persone, dove si afferma che devono essere riconosciute e deve essere riconosciuto la possibilità di ricongiungimento familiare per i lavoratori che vanno a lavorare all'estero, comunque nei paesi nell'ambito dell'Unione. In più ci sono varie sentenze, da cui io mi ricordo una sentenza, la sentenza Reed, che rimarca questa situazione. La Corte di Giustizia Europea afferma che deve essere riconosciuta. Poi io volevo sapere se, applicando questa nuova direttiva con la sentenza e con ultimamente l'Unione Europea ha ribadito il fatto che questa direttiva deve essere attuata in tutti i paesi, io volevo sapere se è possibile superare il problema di questo decreto del Presidente della Repubblica che afferma appunto il problema dell'ordine pubblico. Grazie.
Proviamo a cominciare a rispondere. Sì, forse ha ragione il Signore quando dice stiamo attenti all'esaltazione dell'individualità. Però giustamente Berto parlava di soggetto, non di individuo.
Scusa, io parlo. Qual è il mio merito di essere nato in Italia, una famiglia benestante, diciamo bene, di aver studiato, cioè di essere diventato cattolico? Qual è il mio merito? Il figlio d'Agnelli, un altro che ha... Nessuno ha un merito. Io siamo nati e siamo qui. Poi siamo fortunati se nasciamo ricchi, se, no, una famiglia ricca, ma nessuno più non ha il merito, nessuno di noi ha un merito, o di essere nato disabile, no. E questo dico, quindi i diritti iniziano e siamo tutti nudi di fronte a... inizia in quel momento. E poi no, quella è una persona che nasce e viene cresciuta in un certo ambiente di povertà, di ricchezza, di religione cattolica, musulmana, capisci? In questo senso è fatto.
Allora, parliamo di soggettività e di soggetto. Il soggetto vive proprio perché esiste una dimensione sociale nella quale si inserisce. Questo non possiamo mai dimenticarlo. L'uguaglianza non esiste in natura. Non nasciamo uguali, lo diventiamo. Sempre in quel processo storico a cui io facevo riferimento. O abbiamo consapevolezza di questo, oppure non riusciamo a renderci conto del come dalla società in cui valeva il diritto del più forte sono nati i diritti, cioè vale a dire è nata l'organizzazione, la società si è fatta Stato. Ed è questa la dimensione nella quale dobbiamo vivere. E in questa dimensione il rapporto con il possesso si è trasformato in proprietà. Ora, la demonizzazione della proprietà non è un elemento che si può portare avanti a cuor leggero, perché finora storicamente una società che abbia abolito la proprietà non ha retto alle prove a cui è stata sottoposta. Per cui è anche vero che la famiglia nelle società occidentali è legata alla proprietà, ma quando si pensa e si parla di come la concepisce la gerarchia cattolica o la dottrina tradizionale cattolica, il riferimento non c'è. Nei fatti viene, ma di per sé non c'è. È naturale la famiglia perché serve alla procreazione. Catechismo, perché altrimenti poi parliamo a vuoto, no? Allora, quali sono i beni dell'amore coniugale al quale è ordinata la sessualità? I beni dell'amore coniugale, che per i battezzati è santificato dal matrimonio, quindi per tutti, per i cattolici è santificato, ma per tutti, sono unità, fedeltà, indissolubilità e apertura alla fecondità. Questo è come concepisce la Chiesa cattolica. Possiamo fare tutti i distinguo che vogliamo, possiamo dire che altri vedono nella famiglia il sistema per la perpetuazione della proprietà, però non facciamo confusioni, altrimenti rischiamo di fare come nel 68, quando si diceva: a noi della laicità non ci interessa niente, a noi del concordato non ci importa, perché quello che bisogna abbattere è lo Stato borghese, tutto ciò che la borghesia ha costruito. Ma è molto complesso il mondo nel quale viviamo, e quindi esistono anche le dimensioni culturali, fra virgolette, che vanno ovviamente contestate in questa dimensione. Io non ho usato il termine laicità, non perché non mi sia congeniale, tutti lo sanno, ma proprio perché è un po' inflazionato, e per questo ho preferito usare il termine autonomia dell'umano, perché quello è il vero modo di esprimersi della laicità, cioè quando gli uomini hanno deciso che si può vivere come se Dio non esistesse, e si sono accorti che non è facile vivere come se Dio non esistesse, perché poi hanno prodotto Auschwitz, hanno prodotto Hiroshima, stanno producendo un recupero delle religioni per trovare un modo per dare una giustificazione alle loro guerre. Quindi laicità sì, ma intendiamo esattamente cosa significa. Deve diventare qualcosa di più di quella laicità che è stata costruita quando è stata fatta a dimensione dell'uomo bianco, ricco, istruito, borghese, perché così è nata la laicità, ed è bene che noi ce lo ricordiamo, non per disprezzarla, ma per andare avanti oltre questo, perché quegli stessi diritti devono essere estesi. La libertà deve diventare democrazia. Ecco il motivo per il quale si procede per successiva acquisizione di diritti. Ma perché ci siano i diritti, è necessario che ci sia qualcuno che ne garantisce la fruibilità. Non si può parlare dei diritti al di fuori di una dimensione istituzionale, statuale. Non c'è diritto se non c'è Stato. Non perché sia lo Stato che dà i diritti si conquistano. Allo Stato spetta renderli fruibili per tutti. Quindi stiamo molto attenti a non confondere l'individuo con il soggetto, con la persona, la società con lo Stato, e soprattutto a saper distinguere quali sono le dimensioni culturali alle quali si fondano certe prese di posizione. La Chiesa difende la famiglia non perché è lo strumento di perpetuazione della proprietà. Di fatto è parallela e complementare a chi questo lo fa e lo sostiene, benissimo. Ma domani lo manterrebbe anche in una società collettivizzata, ammesso che ci sia il momento in cui si possa arrivare a quello. Quindi bisogna evitare di fare delle battaglie, appunto qualcuno diceva, le fughe in avanti. Bisogna fare le battaglie proprio per far avanzare questo discorso dell'autonomia dell'umano, che non è così oggi facilmente accettabile, proprio perché recentemente Benedetto XVI, parlando agli intellettuali cattolici, ha detto che bisogna proprio tornare a rovesciare questo discorso che si può vivere come se Dio non esistesse. Bisogna invece affermare che bisogna proporre, secondo lui, come diceva Pascal, proviamo a vivere come se Dio esistesse. Quindi c'è un notevole ritorno indietro. Volevo fare notare, a proposito di unioni pensionati, no?
Non ci dimentichiamo che in Italia esistono tre forme di matrimonio, oltre quello concordatario, oltre quello civile, quello cosiddetto di coscienza, che è quello che la Chiesa ammette che esista, per cui due persone che vivono mora uxorio senza essere sposati davanti allo Stato, ma sono sposati davanti alla Chiesa, possono tranquillamente vivere la loro vita, fra virgolette, liturgica, di fede, e lo fanno per motivi vari. Ma il problema è questo: chi deve stabilire quando c'è un matrimonio e quando c'è una famiglia? Vi rendete conto che allora c'è un altro motivo per chiedersi che cosa c'è dietro le posizioni così rigide della gerarchia? C'è l'esigenza di riaffermare che chi detta le norme in realtà vuole essere la Chiesa, perché per esempio, mentre si nega il valore al matrimonio civile, si consente il valore al matrimonio sacramentale, con questa profonda contraddizione. La vedova di Nassiria di cui si parlava, prima l'avvocata mi diceva, ricordiamoci che anche è successo per la compagna di Falcone, che il cardinale di Palermo non ha avuto il coraggio di nominare come signora Falcone. Queste sono le contraddizioni, le aberrazioni e soprattutto i punti da cui bisogna partire per mettere in contraddizione con se stessi coloro che ci vengono a raccontare certe cose che poi non reggono.
Allora, un po' di spiegazioni di natura più tecnica. Ha detto giustamente Monica, ha dato una spiegazione al perché non possiamo far valere la legge spagnola. Uno va in Spagna, si sposa e poi... perché non è possibile la trascrizione. È stato già tentato, tra l'altro, da due ragazzi di Latina che si sono sposati in Olanda, hanno cercato di far trascrivere nel pubblico registro, proprio negli atti del comune di Latina, il loro matrimonio, si è rifiutato l'ufficiale dello Stato civile, quindi loro hanno fatto causa al comune di Latina e hanno perso la causa con la motivazione che non si poteva far valere una norma europea, quindi una norma estranea allo Stato italiano, in quanto contraria all'ordine pubblico. Quindi facendo prevalere un concetto vago come quello di ordine pubblico su una normativa europea e una legge di un paese che fa parte della comunità europea. Rispondo in contemporanea, pur essendo l'ultima domanda, anche a Monica: il problema è in come verrà recepita nell'ordinamento italiano la direttiva, perché non è che viene automaticamente applicata. Dovendo passare per una legge italiana, corriamo il rischio che venga svuotata di contenuto, così come è già successo con la legge antidiscriminatoria sull'orientamento sessuale per quello che riguarda il diritto del lavoro. Riescono poi misteriosamente a svuotartela. Monstrum, poi dovremmo andare sempre alla Corte di Giustizia Europea, cioè immaginate che incubo che è per ogni persona dover andare alla Corte di Giustizia Europea, con quali spese di giustizia. E poi spessissimo le sentenze europee condannano lo Stato ad un'ammenda, cioè gli danno la tiratina di orecchie. Nella vita poi reale dei due ragazzi di Latina, che non vedono riconosciuto il loro matrimonio olandese, cioè sì, gli fa tanto piacere se lo Stato italiano prende una multa, però nella loro vita pratica purtroppo non cambia. Quindi si tratta di vedere recepite nel nostro ordinamento, nelle nostre leggi, quei principi. Piano piano ci arriveremo, io penso che si tratta di un'evoluzione, e spero, conto anche su un'evoluzione di natura giurisprudenziale. Cioè, adesso hanno fatto appello in corte d'appello qui a Roma, dove c'è una sezione famiglia di cui ho personalmente, dei giudici della sezione famiglia della corte d'appello di Roma, ho molta stima e voglio proprio, sono molto curiosa, sto aspettando con molta curiosità se tirano fuori l'ordine pubblico oppure se riescono ad affermare un principio di natura diversa, vedremo. Al momento però il blocco, il filtro è quello dell'ordine pubblico. Poi le maglie della legge, si può ignorare la legge? No, si può infilarsi nelle maglie della legge, che è quello che faccio io quando faccio fare i testamenti, quando anziché far passare la proprietà faccio passare l'usufrutto, cioè ad esempio il caso sempre del film, non posso eludere i diritti dei legittimari, però posso per testamento lasciare un usufrutto sulla mia quota di casa a favore del mio compagno o della mia compagna. Ecco, queste sono le maglie della legge. Però vi rendete conto che quello che per tutti i cittadini è diritto, per l'omosessuale o per chi fa parte di una coppia di fatto ha bisogno dell'avvocato che vada a trovare le maglie della legge. Ora io offro la mia opera come volontariato all'interno dell'Arcigay, ho un'email, mi scrivono, però chi non è a conoscenza lo paga l'avvocato, si pagano gli avvocati, quindi insomma diventa una bella discriminazione, non una piccola discriminazione. Poi l'adozione si può usare, ma devono intercorrere 18 anni tra adottante ed adottato, e quindi in molti casi, nel caso dei miei signori di 28 anni di convivenza, erano pressoché coetanei, quindi non c'era niente da fare. Sì, non c'entra nulla, quella è proprio la legge, dice tra adottante ed adottato per l'adozione di maggiore devono decorrere anni tot. Quindi da qui non si esce, l'ha fatto Renato Zero, però aveva 18 anni di differenza con questo ragazzo che ha adottato. Mi si chiedeva, il Pax si può applicare ai fratelli? No, c'è proprio nell'articolo 3 che dice non si applica ai fratelli, si applica invece ai conviventi da più di 3 anni. Anche in un rapporto di amicizia, sì, non è detto che il rapporto debba essere necessariamente di natura anche di relazione affettiva, tant'è vero che ecco, questo da alcuni è visto anche con sospetto. Sinceramente non capisco perché si può scegliere anche di voler lasciare la propria reversibilità ad un amico. Poi il riconoscimento giuridico della coppia, perché è così importante, chiedeva la signora, perché non sono più importanti i soggetti? Perché senza quel riconoscimento, una legge ad hoc che riconosca la relazione affettiva di quella coppia rendendola opponibile a terzi, mi rendo conto che è un tecnicismo anche questo, ma un conto è fare un contratto di locazione tra noi due, un conto è una relazione che ha la tutela della legge per cui mi divento opponibile a terzi. In questo senso mi passa tutta la parte ereditaria che altrimenti mi rimarrebbe fuori. E cosa vuole, qual è il risultato di questa mega mediazione all'interno del programma dell'Unione? È che si possa incidere su singoli istituti, cioè la reversibilità della pensione, la locazione degli immobili, la possibilità di visita in carcere, ma non un corpo collettivo di norme che mi dà la possibilità di scardinare ed è dello stesso grado di importanza di altre norme per cui io posso lasciare in eredità. C'è una sottile differenza tecnica, ma che la svuota completamente di contenuto, di significato. È un po' l'escamotage carino che hanno usato per la direttiva europea. È un fare delle bellissime macchine senza le ruote o senza i motori, che poi non servono nella vita pratica. Si parla dei figli all'interno del Pax a un certo punto, e si mutua dalla normativa che riguarda il matrimonio, laddove si dice che ognuno deve provvedere in base alla propria possibilità, all'educazione e ai bisogni della prole. Ho piacere però che mi sia stata posta la domanda figli, perché al momento per le coppie eterosessuali sposate e quelle non sposate, cosa che molti non sanno, c'è una situazione diversa di fronte alla giustizia, nel senso che due persone sposate che si separano avranno un unico giudice, che è il giudice ordinario del tribunale, che deciderà sull'assegno di mantenimento a favore del bambino e sull'affidamento del bambino. Cosa ridicola, la coppia di fatto, quindi la coppia di persone non sposate con un figlio, avranno due giudici diversi che decidono sulla loro separazione. Un giudice, quello del tribunale ordinario, che deciderà sull'assegno di mantenimento a favore del bambino, un giudice diverso, che è il tribunale per i minorenni, che deciderà sull'affido del bambino. Ed è una duplicazione assurda che comporta tanto il raddoppio delle spese, e secondo me è scandaloso, e vado contro i miei interessi, perché noi avvocati dovremmo essere felicissimi che anziché fare un procedimento noi facciamo due. Però pensate che situazione veramente di discriminazione anche all'interno, cioè non sei sposato, io Stato, non ho nessun diritto, ti punisco per questa tua colpa di non esserti sposato e pertanto paghi il doppio, perché poi alla fine questo è, farai due giudizi e ti vedrai di fronte a due giudici. Nulla. Sì, il Tribunale dei minorenni può anche affidarlo a nessuno dei due, certo. Questo però anche il Tribunale ordinario, qualora concorrono gravissime situazioni dove intervengono i servizi sociali e si fa l'affido temporaneo ai servizi sociali, e poi questo è uguale. La cosa assurda è che per situazione uguale, cioè mamma e papà, maschio e femmina, bambino, mamma e papà sposati, un giudice, mamma e papà non sposati, due giudici. È punitiva, è certo, per questo dico è punitivo, cioè abbiamo uno stato punitivo, abbiamo appunto il problema di cui stava parlando benissimo Vigli prima, è proprio qua, lo Stato si erge a giudice etico, del comportamento etico morale, cioè poi ci scandalizziamo tanto che, no, che nell'Islam le due cose siano inscindibili, ogni tanto capita anche nella nostra Italia. Poi cosa succede se ci sono più PAX? Il PAX si può sciogliere con una raccomandata a mezzo dell'ufficiale giudiziario e dopo 3 mesi il PAX viene meno, quindi si possono nella vita ovviamente fare più PAX così come più matrimoni. Rispetto alla pensione di reversibilità di più PAX non c'è una norma ad hoc, ma in via analogica andrebbe applicata a quello che si usa per i matrimoni. La reversibilità la si divide tra i coniugi, per quanti coniugi ci sono stati, proporzionalmente alla durata del matrimonio. Questo in via analogica andrebbe a finire così. Perché ci sono tante coppie di fatto eterosessuali? Qualcuno lo farà per scelta, qualcun altro sarà anche vittima dei tempi della giustizia. Io vi ricordo che era stato proposto per il caso di matrimoni che si venissero a sciogliere, quindi di fronte a una separazione di matrimoni di persone senza figli, era stato proposto di abbassare a 1 anno il tempo da dover attendere per poter adire poi al divorzio, e invece non è stato accettato. Quindi supponiamo la situazione rosea, tutto consensuale, separazione consensuale. Dal momento della presentazione al momento in cui si ha la vera e propria separazione, parlo di Roma, ci vogliono circa tra i 3 e i 4 mesi. A questi 3 e 4 mesi dobbiamo aggiungere i 3 anni che prevede la legge per poter chiedere il divorzio. Poi al terzo anno si può presentare la domanda di divorzio, e siamo già quindi a 3 anni e mezzo. Tra quando si propone la domanda di divorzio e quando il divorzio viene trascritto, sempre se è consensuale, sono altri circa 6 mesi, la situazione rosea di consensuale separazione congiunto il divorzio implica un 4 anni, 4 anni e mezzo se si prende l'estate. Voglio dire, È chiaro che in 4 anni e mezzo può capitare di rifarsi una storia. Se non è consensuale, possiamo arrivare a durate di separazione fino ad arrivare al divorzio anche di 12 anni, mettendoci primo grado tribunale, secondo grado corte d'appello, terzo grado corte di Cassazione. Per separazione e divorzio si arrivano a 12 anni. Ecco perché ci sono tante coppie di fatto. La famosa vedova di Nassiria di cui dicevamo era in una di queste situazioni, perché il compagno aveva, poveretto, da poco ottenuto la trascrizione del divorzio, avevano presentato le pubblicazioni e lui è morto. Dopo la bellezza di 9 anni di convivenza, perché evidentemente aveva avuto un cammino accidentato nella separazione del divorzio. Quindi molte coppie di fatto eterosessuali sono di fatto perché la legge è punitiva. Hai sbagliato, paghi, aspetti. Siamo sempre lì. Poi il matrimonio omosessuale sinceramente non è tema della giornata, non è stato chiesto, lo si usa un po' come il babau. Adesso chiedono il Pax per ottenere il matrimonio. È stato chiesto il Pax, parliamo di Pax. Dell'ordine pubblico ho già parlato, quindi mi sembra non ci siano altre domande.
Allora, c'è ancora una domanda, poi chiudiamo Massimo, perché sai che alle 8 c'è...
Sulla storia della proprietà che ha tirato fuori Edoarda, poi Marcello ha risposto, e anche sulla laicità che ha tirato fuori Renzo. Allora Marcello ha risposto che, catechismo alla mano, vabbè, che il, no, vado indietro, che diciamo non è un problema, il problema della Chiesa, o meno ufficiale, era quello della procreazione. Io dico che però il problema della proprietà è forse la versione, l'altra parte, lo Stato. Lo Stato difende con l'unghie e con i denti questo discorso della proprietà, e a me non sta bene questo, assolutamente, perché... Mi rifaccio alla scena del film, insomma, supponiamo che queste due persone che stavano bene, e poi arriva questo erede da lontano, cannibale, che vuole, in base alla famosa legittima che citava l'avvocato, che non so bene, non ho mai capito bene che cosa sono i 3/5, i 4/5, cioè praticamente io mi vedo in questa situazione, che se volessi dare una parte dei miei averi a qualcuno, sono fregato, perché ho i miei fratelli ringhiosi, di cui non condivido niente politicamente parlando, che mi fregano questa cosa. Allora, se non sono accorto e faccio prima il famoso discorso della donazione in anticipo con l'usufrutto, eccetera, devo mettere in atto una serie di trucchi per evitare che certe cose che a me sta bene, per esempio dare ad un'associazione, ad una comunità, non riesco a farla. Allora, questo è il punto grave. È giusto fare questa battaglia, secondo me, adesso per equiparare i diritti delle coppie di fatto a quelli del corpo. Però stiamo attenti, e il richiamo che faceva Renzo, la laicità, che noi facciamo una battaglia, fra virgolette, è giusto farla questa transitoriamente, però è quasi una battaglia di retroguardia, nel senso che abbiamo un'altra battaglia più importante ancora, di andare a scardinare altri istituti che stanno a monte, che sono questo istituto pazzesco, becero, perverso, per cui la grossa fetta della mia proprietà, diciamo, deve andare a degli eredi che di legge, su cui magari non ho nessun livello di convivenza, voglio dire. Allora, una volta che uno avesse abolito la proprietà privata, il problema si porrebbe. Però non è che io voglio arrivare a fare quello. Però visto che siamo nel regime della massima libertà, allora consentitemi di avere degli strumenti semplici per dire quello che è la mia proprietà lo do ai miei, diciamo, come si chiama, a chi mi pare, a quelli che la pensano con me e non a quelli che per diritto di sangue di cosa. Quindi attenzione, che quel richiamo alla città è anche questo. Stiamo attenti che ci sono delle altre cose da discutere.
Solo questo, la questione dell'eredità, non vi dimenticate che è anche legata alla norma della tassazione che c'è sopra. Cioè, vale a dire, si può arrivare a evitare buona parte delle cose che si sono dette con una legislazione che non deve necessariamente arrivare a mettere in discussione la proprietà privata, perché altrimenti ci troveremmo a fare una grossa battaglia, che ci sta bene. Comunque, con la laicità, la proprietà privata non ha molto a che fare.
Vuole dire qualcosa?
Certo, è nata tutela, certo.